Buongiorno, qui è l'operatrice Coruscall. Benvenuti alla presentazione dei risultati finanziari al 30 settembre 2015 del gruppo ERA. Vi ricordo che tutti i partecipanti sono in modalità di solo ascolto. Dopo la presentazione iniziale ci sarà l'opportunità di porre delle domande. Per ricevere assistenza da un operatore durante la conference call, digitate asterisco seguito da 0. Ora vorrei cedere la parola al dottor Tommaso Tommasi di Vignano, presidente esecutivo del gruppo ERA. Dottor Tommasi di Vignano, prego.
Eccoci qua, buonasera. Andiamo a presentarvi i risultati appena approvati dal Consiglio dei primi 9 mesi del 2015. Direi che ancora una volta, sinteticamente, possiamo confermare il nostro percorso di positività, anche guardando a questo spaccato temporale dei 9 mesi e guardandolo con riferimento all'intero arco di nostra attività durante questi ultimi anni della crisi in particolare, che abbiamo confermato ogni anno comunque a livello di EBITDA con una crescita positiva. Anche questa volta le condizioni si confermano, vedremo con qualche specificità, ma certamente non con cambi di segno, perché in ciascuno dei 3 trimestri considerati ciascun livello del conto economico, a partire dai ricavi, passando all'EBITDA e poi al risultato netto, segna comunque in ciascun trimestre un risultato appunto in crescita. Questo a conferma che il tragitto dell'azienda è un tragitto che continua con le sue caratteristiche, vedremo anche in termini di composizione di questi risultati come si sono svolte le cose, ma l'importante è riuscire a mantenere la rotta. Abbiamo avuto certamente in questo ultimo trimestre una condizione climatica un po' più favorevole anche nel confronto con il 2014, certamente, e di questo hanno beneficiato i risultati, come vedrete, come sentirete, per i settori dell'energy, sia a livello di energia elettrica che di gas. Certamente questo sarà un elemento molto importante anche per quando dovremo consuntivare l'ultimo trimestre, perché certamente è il trimestre che si appoggia maggiormente sul dato climatico, e purtroppo questi ultimissimi giorni sono stati molto belli per andare al mare, ma molto meno in termini di impatto sui consumi. La crescita è stata centrata nel terzo trimestre con risultati tutti legati alla sola crescita organica. Tenete conto infatti che l'aggiunta dell'effetto dell'acquisizione di Amga si è conclusa con il 30 giugno, perché ormai è pienamente integrata e l'anno si è concluso appunto a fine giugno col secondo trimestre. Siamo andati a consuntivare un buon risultato anche a livello di utile netto, con 17 milioni e 7 nel terzo Q, e una crescita nei 9 mesi del 12,3%, quindi ancora una volta con un buon recupero di quegli anni in cui facevamo maggiormente fatica a migliorare questo livello del conto economico. Per quello che riguarda altri commenti appunto ai risultati del periodo, le revenue sono cresciute fondamentalmente attorno a due fattori: il tema del clima, di cui ho fatto già cenno, e anche una più forte attività nel settore del trading di gas. E questo ha determinato, come vedete, un più 8% a livello di ricavi. Per quanto riguarda Amga, vi ho già detto che si è conclusa la sua fase dell'ingresso in ERA, e quindi lo stiamo monitorando e attivando invece sul versante delle sinergie di cui parleremo dopo. Abbiamo avuto una buona performance anche a livello del contenimento dei costi finanziari, con una riduzione del 2,4% rispetto all'anno precedente. Le tasse sono scese in termini di tax rate da 46 dell'anno scorso a 38,3%, e anche questo evidentemente è una parte del contributo sull'utile netto. E c'è da segnalare anche la riduzione delle minorities, che fa seguito a qualche operazione di riassetto all'interno della galassia di Air Ambiente, che ha assorbito al proprio interno due società che abbiamo acquisito al 100%, liquidando i soci di minoranza, e quindi questo ha inciso sulla riduzione delle minorities. Direi questi gli elementi fondamentali della consuntivazione. Qualche considerazione a pagina 3, invece, a proposito dell'articolazione del risultato nella sua tradizionale suddivisione tra crescita organica e sinergie e M&A. La crescita organica e sinergie nei 9 mesi è cresciuta di 14 milioni, come vedete, con un contributo delle sinergie per 3 milioni e mezzo, e praticamente allo stesso livello si colloca anche il contributo dell'M&A con più di 13 milioni su questa partita. A questo hanno contribuito ovviamente il completamento dell'operazione con AMGA Udine e un'acquisizione in Abruzzo attraverso una gara di una società di vendita energy. Quindi ancora una volta assolutamente bilanciato. Un'altra considerazione che si può fare su questa articolazione del nostro risultato attiene al fatto che, se consideriamo che nel 2014 nei 9 mesi avevamo avuto una sommatoria di alcuni one off per 13 milioni e mezzo, e sommiamo questo all'effettivo risultato della crescita dell'EBITDA dal punto di vista contabile che abbiamo appena visto, vedete che ci porteremmo su un totale di 27 milioni sommando le due partite, e ci porteremmo quindi ai valori normali, tradizionali della nostra crescita. Per quello che riguarda infine le attività di integrazione, quindi di estrazione di sinergie di Acega SPS e AMGA, queste proseguono in linea con le promesse da noi fatte, e siamo già arrivati a 19 milioni e 6 a partire dal momento della partenza dell'integrazione nel gruppo. Assommando ai risultati già conseguiti questi 3 milioni e mezzo che sono venuti in questo ultimo scorcio, e cioè negli ultimi 9 mesi. Direi che anche questa è una conferma importante, perché è una conferma della nostra capacità di gestire e individuare le occasioni di efficientamento e di sinergie, cosa che ci fa ulteriormente considerare con grande attenzione, come stiamo facendo, ogni opportunità interessante di intervento in una logica di M&A. Vi avevamo detto che eravamo impegnati ad un'azione di scouting. Abbiamo lavorato in questo periodo soprattutto a favore del settore dell'ambiente. Una prima operazione ormai è imminente nella sua sottoscrizione, e abbiamo dato la precedenza a questa perché, come sentirete poi da Venier, il settore delle discariche ha subito ed è stato anche causa di qualche carenza di disponibilità impiantistica nel corso praticamente di tutto l'anno, per motivi di decadenza di qualche autorizzazione e della pressione che le nuove normative anche europee pongono sulla tematica delle discariche. e questo ci ha indotto quindi a fare ciò che era previsto nel nostro territorio tradizionale, e quindi abbiamo chiuso 5 discariche, le più piccole. Stiamo lavorando al potenziamento invece delle 3 che verranno mantenute anche dopo il piano regionale dei rifiuti, ma a questo abbiamo ritenuto con questa operazione di M&A di accelerare i tempi di messa a disposizione di nuova capacità con l'acquisizione che andremo a firmare la settimana prossima. Questo credo che sia un'operazione importante e utile, perché avessimo avuto questa disponibilità a inizio anno certamente avremmo sentito di meno il fattore di carenza di capacità, che non è stata carenza di mercato, che abbiamo invece risentito nel corso del 2015. Adesso lascio la parola a Venier, che passerà un po' in rassegna i risultati di dettaglio dei singoli settori.
Grazie, buonasera a tutti. Ma niente, noi cominciamo con il settore dell'ambiente, che viene bene per comodità anche rispetto a quello che avete appena sentito dal Presidente. Ci sono poche cose che io posso aggiungere rispetto a ciò che lui ha già detto, ma anche poche cose che posso aggiungere di nuovo rispetto a ciò che ci eravamo già raccontati 3 mesi fa. Questo ambito di attività registra una contrazione rispetto all'anno scorso di circa 4 milioni, che è migliorativa rispetto a quello che avevamo avuto nel primo trimestre, che era la conseguenza, come si vede in questa pagina, della contrazione sui volumi dei rifiuti speciali per circa 130.000 tonnellate, tutte concentrate nel primo trimestre, che sono state determinate, come detto, dal mancata avvio di una discarica importante nel nostro territorio, che ci ha fatto mancare un po' di questi volumi. È chiaro che in una logica anche di bilanciamento territoriale e di perseguimento di un presidio dell'ambito commerciale come stiamo avendo anche all'interno del Triveneto, l'operazione di acquisizione a cui si faceva riferimento ci dà una dotazione impiantistica in termini di discariche di circa 1,5 milioni di tonnellate, che è indirizzata esclusivamente appunto alla categoria dei rifiuti speciali, e rappresenta un buon complemento a quello che andremo a realizzare. Tornando un attimo ai risultati dei primi 9 mesi, da sottolineare, vi do qualche flash relativamente al terzo quarter, proprio in termini di dinamiche industriali. L'andamento della gestione degli inceneritori è stato in linea con le aspettative nel terzo trimestre. Ricorderete che avevamo avuto qualche fermata non prevista nel primo trimestre. L'andamento dei volumi di smaltimento è andato in linea con quello che ci aspettavamo, con una buona performance, direi, delle attività nelle Marche. I prezzi confermano anche nel terzo trimestre quel trend, quella crescita di cui avevamo già parlato rispetto a un anno prima. Lo ripeto, si tratta di incrementi tariffari di qualche punto percentuale, tradotti in marginalità aggiuntiva nei primi 9 mesi hanno rappresentato un miglioramento di circa 2 milioni rispetto all'anno precedente, che sono anche serviti a compensare gli effetti della riduzione del prezzo dell'energia elettrica che si è avuto sul mercato in questi primi 9 mesi, che ha pesato anch'esso per circa 2 milioni. Dal punto di vista invece delle azioni poste in campo anche per far fronte a questa situazione, ci sono sicuramente quelle legate a iniziative di efficientamento e di riduzione dei costi, che sono state per circa 2-3 milioni, quasi 3 milioni nell'ambito dell'attività di raccolta dei rifiuti, e di un importo simile anche nelle attività di smaltimento, che hanno aiutato quindi a far fronte, a compensare quella che è stata la dinamica dal punto di vista, chiamiamolo, commerciale dei rifiuti speciali, come detto. Passando quindi al network, in questo caso siamo a pagina 5, abbiamo una serie di componenti positive, alcune componenti come quelle del district heating legate alla migliore condizione di termicità che avevamo già avuto modo di consuntivare nei primi 9 mesi, buono risultato nell'ambito del ciclo idrico integrato, che registra una crescita di circa 9 milioni e mezzo rispetto al stesso periodo dell'anno scorso, e anche della distribuzione, che registra un più 12 milioni e mezzo. 12 milioni e mezzo che in parte sono collegati alla integrazione di Anga di Udine per circa 6 milioni, in parte poco più di 2 milioni derivano dall'integrazione e dallo sviluppo che stiamo avendo nelle attività in Bulgaria, e la parte restante ovviamente da efficientamenti e da ottimizzazioni delle attività in essere nel perimetro tradizionale. 2,1 milioni sono invece il beneficio del district heating. Con questa composizione i 307 milioni della parte network, così anticipo una domanda che arriva tradizionale da voi, si compongono fondamentalmente per 175 milioni nel ciclo idrico, 27 milioni e mezzo nella distribuzione elettrica, 98 milioni nella distribuzione gas e poco meno di 7 milioni nella parte di teleriscaldamento. Queste sono le quattro componenti che vanno a determinare il risultato dei 307 milioni, con la variazione che vedete proprio rappresentata a pagina 5. Infine, se andiamo nella parte relativa alle attività commerciali, qui abbiamo alcune componenti che derivano, come detto, dalle condizioni climatiche che hanno consentito un incremento delle vendite del gas abbastanza importante, che vedete rappresentato all'interno della pagina. Di queste, naturalmente, una parte collegata alle vendite del gas del perimetro dei clienti finali, un'altra parte l'attività del trading. Buona la crescita, come dicevamo, anche dei volumi nella parte relativa all'energia elettrica, che registra un incremento del 6%, di cui potremmo dire per due terzi legati allo sviluppo commerciale e per un terzo ai consumi specifici, anche in parte indotti dalla stagione estiva piuttosto calda, che quindi ha visto un picco nei consumi delle singole famiglie, ma anche in parte delle imprese. Come dicevo, energia elettrica, sviluppo commerciale, registriamo anche in questo caso una crescita di circa 50.000 clienti al 30 di settembre, che portano il totale dei clienti a 844.000, che sono il numero al 30 settembre di quest'anno. La nota negativa qui è in parte collegata all'andamento di quelle partecipazioni poche che abbiamo nella Power Generation e al minore introito che ne è derivato per l'attività di dispacciamento, che sono state pari a 7 milioni in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, a cui si sono aggiunte un paio di piccole dismissioni di unità produttive che abbiamo realizzato, per un effetto complessivo di meno 12,6 milioni. Questo è l'andamento, con una crescita che peraltro mi piace sottolineare è di complessivamente 7 milioni, di cui quasi 17 nella parte gas sales, in perfetta coerenza, ovviamente essendo passati nell'ultimo trimestre dell'anno attraverso il periodo estivo, in perfetta coerenza con quello che avevamo raccontato alla fine dei primi 6 mesi. Se Luca vuole darci un flash sulla parte finanziaria, che anch'essa ha denotato alcuni elementi di positività.
Buonasera anche da parte mia. Sì, abbiamo chiuso al 30 di settembre una PFN pari a 2 miliardi 638, che è migliore rispetto a quella di giugno, che era 2,664, ed è in linea con quella di dicembre. È decisamente migliore rispetto a quella di settembre dell'anno precedente, che era superiore ai 2 miliardi e 7. Questo deriva sicuramente da un effetto positivo sul capitale circolante. Avevamo già avuto modo di commentare nei primi 6 mesi l'effetto positivo sul circolante, sia per effetto dell'incasso ricevuto all'inizio dell'anno dalla cassa conguaglio per il mercato della salvaguardia, sia per la continua e costante attenzione al mondo dei crediti, che ci sta dando delle buone soddisfazioni in termini di controllo appunto dei flussi di cassa. A fronte di un flusso operativo derivante dalla leva operativa di 377 milioni, abbiamo investito per 220 milioni, 13 milioni positivi sono la variazione sul circolante, le altre partite sono, si compensano, danno un effetto positivo di 3 milioni, questo ci ha permesso di generare cassa a sufficienza per finanziarci sia i dividendi per 142 che l'acquisizione di quelle quote di minoranza di alcune società, di un paio di società nel mondo dell'ambiente già citate per 29 milioni, portandoci a una differenza di 1 milione 8 rispetto alla fine dell'anno scorso. Quindi continuiamo a mantenere un certo controllo sui nostri flussi di cassa, mantenendo la posizione finanziaria stabile e sostenibile.
Tutto ciò premesso, mi pare che non restino molte cose da aggiungere in termini di commento, perché le cose che sintetizzano il nostro percorso anche in questo scorcio d'anno sono un po' le solite, cioè la solidità del nostro track record, perché non abbiamo avuto, pur nella complessità dello scenario che in questi anni e anche quest'anno per certi versi abbiamo dovuto incontrare, continuiamo a mantenerlo saldamente in linea. L'espansione dei mercati l'avete sentita con riferimento al mondo dell'energy, ma ci aggiungo anche quello che stiamo facendo per alcune coperture di nicchia con riguardo al mondo dell'ambiente. Lo abbiamo fatto sia con operazioni diciamo all'interno del gruppo, con assestamenti e acquisizioni di quote per riportarci a casa pienamente certi cicli, lo stiamo per fare con un'operazione di M&A che vi ho diciamo giustificato e spiegato nel mio precedente intervento. Probabilmente prima della fine dell'anno dovremmo avere un'altra operazione dello stesso segno che avremo modo di illustrarvi più avanti, ma che dovrebbe essere conclusa prima del Capodanno, in modo da essere anch'essa pienamente operativa a partire dal gennaio prossimo. Anche qui si tratta di mondo waste, soprattutto in attività di nicchia, ma abbastanza significativa. Per quello che riguarda la probabile domanda che mi farete, ma allora il piano industriale quando lo vediamo, credo di potervi dire, anche avendo visto le mosse dell'Authority per l'energia, credo che potremmo essere pronti per uscire a cavallo di fine d'anno, tra fine d'anno e i primissimi giorni dell'anno successivo. Questo è un po' il menù, siamo a vostra disposizione se ci sono delle domande.
Qui è l'operatrice Coruscall, cominceremo ora la sessione domande e risposte. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 sul proprio telefono. Per uscire dalla lista di prenotazione, digitate asterisco seguito da 2. Vi preghiamo di porre le vostre domande utilizzando il ricevitore e parlando lentamente e in modo chiaro per consentire la traduzione. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 ora. La prima domanda è di Javier Suarez di Mediobanca. Prego.
Salve, buonasera a tutti. Mi devo scusare perché mi sono collegato con un po' di ritardo, se faccio qualche domanda che avete risposto, mi scusate. Era la prima domanda è un po' sul regulatory review, il second consultation document on the WACC. Mi piacerebbe sapere come ha letto la società questo documento, non solo per il cambio della metodologia, sino anche con particolare riferimento al costo, all'assunzione del costo del debito che hanno fatto, che sembra particolarmente basso. Mi piacerebbe confrontarlo questo con il costo del debito della società in questo momento. Questa sarebbe la prima domanda. La seconda domanda sulle money, il Presidente ha parlato del bisogno, della voglia della società di crescere nel waste, nel mondo delle discariche. Questo per capire un po' il rationale behind di quello che stiamo parlando, è che la società avrebbe la capacità di smaltire di più o di trattare di più, ma per problemi autorizzativi per le discariche che avete richiesto, considerate che è meglio andare a comprare che aspettare queste autorizzazioni che possono impiegare tantissimo, no? E questa è un'interpretazione corretta? E la terza domanda sul mi piacerebbe avere il vostro update di come vedete l'entorno politico in Italia per muovere avanti il consolidamento, e l'ultimo update che sia significativo dal vostro punto di vista, e in particolare, ma andando un po' più nel dettaglio, qual è la situazione in AIMAC. Grazie.
Sulla parte del regolatorio, comincio da lì, sicuramente, ma se dovessi dire, voi mi pare l'abbiate letto tutti bene, perché io ho letto le vostre note, erano tutte abbastanza, come si dice, soddisfatte delle indicazioni che erano lì contenute. Noi certamente qualche elemento di valutazione ulteriore rispetto a questo ce l'abbiamo, perché un aspetto è stato giustamente da te evidenziato, che è quello del costo del debito. Francamente l'assunzione che è lì contenuta ci sembra decisamente penalizzante, anche perché tiene conto all'interno di alcuni riferimenti come le società di trasmissione, che obiettivamente mi sembra improprio considerare, per cui rispetto al valore del debito che lì, il costo del debito che lì indicato, certamente il nostro, che non è uno dei più alti del settore, anzi certamente ne risulta penalizzato. Quello è un aspetto, ce ne sono un altro paio ancora più tecnici, se vogliamo, da un certo punto di vista, che a nostro avviso meriterebbero di essere trattati in modo diverso. E quindi in questo senso offriremo il nostro contributo, il contributo all'autorità. Relativamente all'acquisizione sul waste, qual è la logica con cui leggerla? La logica è duplice, nel senso che se noi ci riferiamo all'acquisizione a cui abbiamo fatto riferimento durante la nostra conference call, ossia quella che ci renderà disponibile una capacità in discarica piuttosto importante, in realtà poi si tratta di una capacità distribuita in due discariche, non una sola, va letta sia nella prospettiva di anticipare rispetto alle tempistiche collegate allo sviluppo delle discariche nel nostro territorio, che hanno, come dicevi giustamente, subito qualche ritardo di natura autorizzativa, quindi corretto dire che abbiamo scelto di accelerare per avere prima questa capacità disponibile, però devo anche aggiungere due elementi di natura strategica ulteriori. Il primo fatto è di natura geografica, è chiaro che poter disporre ora e in prospettiva di una capacità di smaltimento non tutta concentrata in Emilia-Romagna, ma distribuita come sarà praticamente in tre regioni, e in particolare anche nella regione del Friuli del Veneto, dove noi abbiamo solo capacità di incenerimento ma non abbiamo mai avuto capacità di smaltimento, ci offre una copertura geografica anche rispetto ai clienti molto più solida, poiché come sai qui in questo business il costo della logistica conta, e conta in modo importante, e quindi questo ha una valenza anche di copertura territoriale molto più efficace. Secondo aspetto, che per certi versi interessa anche l'altra acquisizione a cui ha fatto velatamente cenno il Presidente riguarda un altro elemento che sta nell'ambito delle attività di questa acquisizione e dell'altra, ovvero anche una certa capacità di trattamento e di stoccaggio che serve ancora una volta ad ampliare in maniera efficace il perimetro di presidio del mercato attraverso un preventivo trattamento e selezione dei rifiuti, eventuale recupero se possibile e poi l'invio agli impianti di secondo trattamento. Sia la società che dispone di scariche che l'altra hanno proprio questo tipo di caratteristica che quindi aiuta a coprire dal punto di vista diciamo commerciale e di efficacia competitiva proprio le attività a 360 gradi, quindi non solo collegate allo smaltimento finale in discarica. Quindi c'è anche questa componente strategica, questa seconda componente strategica nella valutazione. Relativamente ad AIMAG lascio la parola al Presidente.
Ma la vicenda di AIMAG è una vicenda ormai dolorosamente lunga per tanti fattori. Noi abbiamo ovviamente da azionisti già presenti nella compagine azionaria di quella società, abbiamo partecipato presentando un nostro documento a questa fase di ricognizione che i soci pubblici hanno messo in campo e che si è conclusa una settimana fa. Crediamo di aver, o ci auguriamo di aver presentato da buoni conoscitori di che cosa possiamo rappresentare noi e di che cosa potrebbe essere un'operazione di integrazione, di aver presentato qualche cosa che difficilmente altri possono presentare alternativamente. E quindi abbiamo anche dato una disponibilità a fare questo passo in più da tanto tempo previsto, eventualmente se proprio necessario, purché riguardasse in ogni caso fin dall'inizio l'acquisizione del controllo, anche in due tempi successivi, in due passi successivi. Questo è quello che abbiamo potuto indicare con ricca documentazione su quelli che possono essere i benefici dell'operazione e nello stesso tempo senza poter affondare la nostra proposta, perché non volevamo né forzare la mano in un senso, è ovvio che noi preferiremmo un'operazione che andasse direttamente alla conclusione della vicenda, ma siamo anche disposti a, una volta acquisito il controllo, a eventualmente rinnovare il residuo percorso in un momento successivo. Quindi direi che siamo stati aperti dal punto di vista, non potevamo fare numeri perché non sappiamo a quanto ammonti la disponibilità considerata dai soci di maggioranza in termini di quota vendibile e quindi non potevamo avventurarci su altro che su questi principi. Adesso ci auguriamo che una volta valutate tutte le alternative, alcune anche francamente risibili, che abbiamo letto essere arrivate all'interno di questa procedura, i soci concludano le loro ricognizioni e ci facciano sapere con quali modalità, con quale percorso e eventualmente con il livello di informalità necessario per avviare una eventuale fase di confronto, riterranno plausibile una riapertura del tavolo con noi. Quello che è certo è che dovrebbe essere la volta decisiva, o in bene o in male, sia perché siamo convinti che, come dicevo, non ci siano molte alternative valide tra quelle presentate, sia perché poi a noi quest'anno l'aver voluto puntare su questa operazione è costato in termini di ritardo nell'operazione di M&A che avevamo preventivato e quindi vorremmo anche uscire da questa fase di incertezza. Ecco. Quindi credo che questo lo abbiano capito nell'incontro che abbiamo avuto con i soci di AIMAG e siamo a questo punto in attesa di conoscere le loro conclusioni. Il mondo comunque non finisce a Mirandola, vorrei dire.
Grazie mille.
La prossima domanda è di Stefano Gamberini di Equitasim. Prego.
Sì, buonasera a tutti. Io anch'io avrei tre cose, se posso. La prima è sugli incentivi che il governo avrebbe dovuto inserire nella legge di stabilità, ma mi sembra non siano stati inseriti per quanto riguarda le aggregazioni. Ecco, Presidente, si può fare un attimo il punto della situazione? L'ultima volta che ci siamo sentiti nella conference precedente sottolineava che c'era gli articoli 17 e 18 del decreto Madia, 18-19, se ci può così dire quando potrebbero secondo voi arrivare i decreti attuativi, che quindi dovrebbero forse introdurre qualche incentivo a queste aggregazioni, e non essendo stato inserito nulla nel decreto nella legge stabilità, se invece c'è qualcos'altro che è allo studio. Leggevo un'intervista del Presidente dell'Autorità dell'Energia che era disponibile anche ad assumere la responsabilità per il waste con le adeguate risorse. Il secondo punto, volevo capire se anche voi vedete un rinvio delle gare gas, qual è la situazione dal vostro punto di vista, mi sembra forse una parte importante nel vostro business plan l'acquisizione di nuove società nel corso del 16 che potevano essere un'accelerazione alle aggregazioni. L'ultimo punto, volevo tornare sul waste, farete un'acquisizione a breve, se ho capito bene, di 1,5 milioni di capacity e un'altra a fine anno, quindi significa che avremo nuova spare capacity disponibile all'interno delle vostre landfill, o quali sono le sinergie che possono arrivare da queste acquisizioni, sempre nell'ottica della crescita double digit che vi aspettate nel business plan per lo special waste.
Allora, per quanto riguarda il waste, come detto, la prospettiva è duplice delle cose di cui stiamo parlando. Uno, maggiore capacità disponibile, quindi qui stiamo parlando di 1,5 milioni di tonnellate, poi ovviamente 1,5 milioni di tonnellate le può utilizzare rispetto a orizzonti di tempo variabili. Mi permetto solo di ricordare che la crescita che avevamo messo nel piano industriale dei volumi era comunque una crescita che era basata in parte sull'utilizzo di nostra capacità, in parte anche in termini di intermediazione rispetto a capacità di terzi che il mercato finale fanno fatica a vederlo, e quindi era un combinato disposto delle due. Certamente questa acquisizione, che è tutta, ripeto, dedicata allo special waste, è un'acquisizione che rafforza la nostra asset base sull'orizzonte sicuramente dei prossimi 5-8 anni. A livello di sinergie sono soprattutto sinergie di natura commerciale, anche in relazione, quindi capacità di avere, come potremmo dire, un valore net back del contratto superiore, potendo ottimizzare flussi e logistica rispetto alla contrattualistica che realizziamo. Poi, come dicevo, guardiamola anche dal punto di vista di quelle che sono gli asset di trattamento e stoccaggio che consentono un'ulteriore ottimizzazione. Quindi è ovvio che qui stiamo parlando di valori che possono andare 1 milione, 2 milioni l'anno di 3 milioni di sinergie, questo è l'ordine di grandezza. Gargas, ma io l'altra volta credo di ricordare che nella conference call dissi, ma secondo me di grandi rinvii nelle gare non ce ne saranno, e due elementi devo dire che successivamente si sono verificati, confermano un po' quest'idea. Il primo è che i reiterati tentativi operati dall'ANCI per inserire nel decreto concorrenza e nella legge stabilità e addirittura nel collegato ambientale che è in votazione al Senato, di inserire una norma di rinvio di, mi sembra, 8 mesi dell'avvio dei primi due lotti delle gare, sono stati tutti respinti, cioè non sono andati a successo. E seconda cosa, il secondo elemento, io avevo detto, secondo me prima della fine dell'anno avremo i primi bandi di gara. In realtà questa settimana, rispettivamente lunedì e martedì, sono stati pubblicati i bandi di gara di Udine 2 e di Torino. Quindi direi che la macchina si è messa in moto, secondo me prima della fine dell'anno ne vedremo altri di bandi, soprattutto in dicembre, quindi io mi devo aspettare che a questo punto nel 2016 si entrerà nel vivo. Probabilmente non saranno esattamente tutte le gare nei calendari definiti, ma abbastanza rispondenti a quelle che erano le attese. Stiamo vedendo, ultima considerazione di valutazione di contesto, stiamo vedendo che i tempi scelti dalle stazioni appaltanti, tempi scelti per la predisposizione e presentazione delle offerte, coprono un orizzonte di circa, almeno quelli che ho visto io, 7-8 mesi, quindi dal momento della pubblicazione al momento della presentazione intercorrerà più o meno questo periodo, quindi questo è già un indicatore importante per capire dalla pubblicazione del bando almeno a un passaggio fondamentale prima dell'assegnazione, questi sono più o meno i tempi, che significa che, qui concludo, i bandi che usciranno adesso alla fine dell'anno ragionevolmente avranno un'assegnazione entro la fine dell'anno prossimo. Quindi da questo punto di vista direi che rispetto al piano industriale di cui disponete certamente c'è uno slittamento complessivo di un anno, ma non, diciamo, con un orizzonte oggi di visibilità. La Madia, non so se sul Madia, allora, relativamente a incentivi per le aggregazioni, onestamente avevamo avuto già in altre occasioni modo di dire che di grandi incentivi il governo, strumenti di incentivo il governo non ne ha, l'unico che aveva identificato che fosse compatibile con le norme sugli aiuti di Stato era stato quello di garantire un waiver ai comuni relativamente agli introiti che avrebbero incassato dalla cessione delle azioni. Questo è un provvedimento che non ha ancora trovato un rinnovo all'interno della legge di stabilità indicata. Più di questo potranno scelte di natura industriale come quella a cui facevi riferimento, di attribuzione della competenza della regolazione del settore dell'ambiente all'autorità per l'energia, di cui invece speriamo sia imminente la pubblicazione anche nell'ambito decreti attuativi della normativa Madia, sia ad esempio alcuni interventi legislativi che sempre in quell'ambito potrebbero derivare, che sono ad esempio la definizione, avendo già definito che il servizio di gestione ambientale è un servizio a rete ed avendo tutti gli altri servizi a rete, acqua, gas, bacini di riferimento minimo provinciali, voglio dire, per la proprietà induttiva si tratterebbe di sancire che anche l'ambiente ha un bacino minimo provinciale. Quest'ultimo passaggio non è ancora stato formalmente compiuto, però credo che sia nelle corde dei passaggi sino ad ora attuati. Quindi secondo me tra gare del gas, provvedimenti in questa direzione, essi potranno forse più del meccanismo degli incentivi determinare quel percorso di consolidamento a cui facevamo riferimento.
Grazie mille.
La prossima domanda è di Enrico Bartoli di Mainfirst. Prego.
Sì, buonasera a tutti. Mi sono rimaste un paio di domande. In generale un po' sui prezzi del gas, stiamo vedendo sia in Italia sia a livello europeo dei prezzi particolarmente bassi. Mi chiedo se, vista la vostra posizione short, questo potrebbe aiutare i margini in questi mesi o inizio del 2016, visto che il clima in questo momento non sta sicuramente aiutando. E poi mi interessava una vostra view se appunto questi prezzi particolarmente bassi siano quanto siano influenzati dal livello climatico e quanto dalle aspettative di un significativo aumento dell'offerta tramite LNG a livello europeo, diciamo, nel 2016 e negli anni successivi. E poi la seconda riguarda il consolidamento. Ci avete dato un update sulla situazione di IMAG. Mi chiedevo se diciamo, state valutando piani B o C, se ci sono contatti con eventuali altri possibili target. Grazie.
Relativamente al discorso del gas, l'andamento dei prezzi oggi sui mercati spot europei, che riflettono soprattutto questa condizione climatica calda, perché se non c'è domanda è ovvio che la conseguenza è diretta, oltre a una, comunque per quanto ci sia stato un certo decoupling rispetto al prezzo dell'olio, comunque una quota parte è anche influenzata dalla debolezza del mercato del petrolio che stiamo vedendo anche in questi giorni. Traiamo vantaggio, ma se guardiamo dal punto di vista dei clienti finali, in questo momento non particolarmente, perché a meno di quelle quote parti di prodotto che abbiamo venduto a prezzo fisso, ma che abbiamo già provveduto in qualche modo a coprire, direi sostanzialmente di no. Anche perché non è per noi attuabile una politica di approvvigionamento sul mercato spot rispetto alla stagione termica invernale, quindi noi contratti di fornitura per i clienti finali per l'inverno 15-16 li abbiamo già negoziati e chiusi alcuni mesi fa, fissando uno spread, e su quello ovviamente abbiamo fatto anche i nostri budget. Certamente qualche opportunità in più la possiamo trovare sulle attività di trading, che invece lavorano più sullo spot e sugli spread, però qui naturalmente ciò che pesa non è tanto il valore assoluto del gas quanto lo spread che si forma ad esempio tra Baumgartner e il PSV, piuttosto che tra il PSV e il TTF, piuttosto che un'altra piazza europea. Quindi in quel caso lì, più che al valore assoluto, bisogna guardare al differenziale che si forma tra questi mercati. Certamente non so in questi giorni, obiettivamente dichiaro la mia ignoranza, non so se in questi giorni stiamo montando delle operazioni in questo senso, guardando il consuntivo degli ultimi mesi, soprattutto di quest'estate, si è registrato una certa apertura di spread tra, soprattutto rispetto al TTF e Baumgartner, che ha consentito un po' di quell'incremento dei volumi di trading che avete visto nell'incremento del fatturato, che ci ha lasciato quindi qualche euro di disponibilità in quel senso, anche perché, come forse voi ricordate, noi disponiamo di un po' di capacità, un po' di capacità, mezzo miliardo di metri cubi sul TAG, e quindi la usiamo proprio in questa prospettiva. Altre operazioni? Non so se...
Mi sembrava generica sul tema dell'M&A, se ho capito bene. Per quello che riguarda la sua ripresa del tema M&A, io credo che dobbiamo avere a mente diciamo alcune precisazioni che noi peraltro abbiamo credo già fatto anche in questa sede. Innanzitutto dobbiamo distinguere le operazioni che riguardano delle classici interventi mono utility, cioè a beneficio di un solo settore, e molto spesso in questi casi, che sono nei settori a libero mercato, opportunità ce ne sono, ve lo abbiamo dimostrato anche oggi parlandovi delle due operazioni che abbiamo, una in mente e una in fieri nel senso che la dovremmo firmare lunedì, nel settore dell'ambiente, ma la stessa cosa vale per quello che abbiamo fatto anche quest'anno nel settore dei clienti energy. Quindi sono opportunità che vanno a beneficio di un solo settore, molto spesso con proprietà privata dall'altra parte del tavolo e quindi con una anche agilità nel confronto e nella negoziazione molto superiore. Nel caso invece della classica acquisizione o integrazione di multi-utility, siamo in una logica diversa perché normalmente abbiamo una situazione molto più articolata che passa attraverso una fusione, un'integrazione anche diciamo del mondo degli azionisti della società acquisita che rimangono pro quota all'interno del gruppo che fa l'operazione e quindi siamo in una logica che certamente anche dal punto di vista della tempestività presenta maggiore complessità perché devi convincere tante persone, tante teste e quindi è certamente più complicato. Su questo piano noi con trasparenza vi abbiamo detto non molliamo, non molleremo neanche col nostro nuovo piano industriale con o senza incentivi. Riteniamo che sia una forma di crescita che è idonea all'assetto del mercato, è idonea perché abbiamo trovato molte volte, ormai più di una quindicina, disponibilità nelle controparti a avere una soluzione di questo tipo e quindi crediamo che sia una soluzione ancora da perseguire. Se arriveranno degli incentivi che maggiormente orientino le controparti a muoversi, bene, altrimenti con pazienza continueremo come abbiamo fatto fino adesso. Non credo che possiamo assumere il caso AIMAC che tra l'altro ha avuto oggettivamente in questi anni anche delle peculiarità esterne all'azienda, non certo marginali, mi pare che non sia un paradigma che sia corretto assumere come di valenza addirittura nazionale dell'intero mercato. Ed è questo che ci induce a dire vedremo cosa decideranno i soci di AIMAG, ci piacerebbe mettere a frutto meglio la nostra quota di presenza lì e quindi in questo senso salire di quota, ma non l'abbiamo mai nascosto, ma questo non toglie che se ciò non dovesse essere a tempi sufficientemente ragionevoli, diciamo realizzabile, non staremo certamente e non stiamo fermi perché andiamo a visitare altre opportunità e ce ne sono anche altre. Certamente è chiaro che una situazione di attesa o di scouting come questa non la possiamo gestire con dichiarazioni sui giornali, ecco. Però se volete sapere la nostra policy prevede ancora, come ha sempre previsto, un percorso di impegno su questa attività.
Perfetto, grazie mille.
Vi ricordo che se volete fare una domanda potete digitare asterisco seguito da 1 sul vostro telefono. Per ulteriori domande digitate asterisco seguito da 1 sul vostro telefono. Dottor Tommaso Di Vignano, signori, al momento non ci sono altre domande prenotate.
Bene, vi ringraziamo tutti. Se non ci sentiamo prima di Natale, vi facciamo anche gli anticipati auguri e poi ci vedremo col nuovo piano industriale. Arrivederci.